Ben ritrovati da Michela Daghini, felice di essere con voi e naturalmente con un nostro gradito ospite ogni giorno. Con noi oggi c'è un uomo di scienza e di ascolto che ha scelto di mettere radici in Ticino dopo un lungo viaggio tra le università americane e le esperienze cliniche più avanzate. È un pediatra, il suo ambulatorio non è solo uno spazio medico ma è un piccolo ecosistema dove ogni bambino e ogni famiglia vengono accompagnati con delicatezza in quel meraviglioso viaggio per chi lo sceglie, che è quello della nascita di un bambino. È appunto un pediatra. In questo incontro proveremo a entrare nel suo mondo fatto di diagnosi ma anche di poesia quotidiana, di scelte etiche, di domande che non hanno sempre risposte. Benvenuto al dottor Andreas Wechsler, bentornato.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti, eccoci qua.
Arrivato in moto con il casco.
Vespa.
Special
125.
Tra l'altro lei un volto e una voce nota alla RSI perché è ospite frequente anche di appuntamenti, chiedilo al doc, in prima ora, ed è stato ospite anche qui in studio, in questo studio è stato ospite, e invitiamo naturalmente il nostro pubblico a intervenire con domande, interrogativi esistenziali nella gestione in questo viaggio magico della genitorialità. Inizierei col chiederle, Andreas Wechsler, perché la pediatria non è arrivata da subito sul suo percorso, è stata una scelta che si è delineata cammin facendo, e magari mi piacerebbe tornare su quei passi, perché lei si è formato in America e ha avuto anche un percorso molto, molto interessante, anche ad altissimo livello. Partiamo da qui.
Sì, cioè io nasco come biologo.
Sì.
Cosa che ritengo di essere ancora adesso. Sono etologo della specie umana, è tutto lì perché mi piace il comportamento. È l'animale più interessante che ci sia in giro, è il genere umano, quindi francamente mi considero sempre ancora più un biologo che altro. E all'interno della biologia è sempre stato un fascino per me la questione dello sviluppo, della crescita, dell'evoluzione, no? Perché da qualche parte c'è un codice, c'è una specie di libro da leggere, e da lì parte poi una creatura, ed è un evento piuttosto pazzesco, francamente. A parte il fatto che possono andare storte tante cose, però è veramente un viaggio straordinario, e quindi lì avevo pensato che perché no? Perché non occuparsi dello sviluppo della creatura più interessante, cioè il genere umano? Infatti la mia esperienza statunitense in realtà era ancora un pochettino più avventurosa, direi, perché mi stavo interessando ai difetti, cioè immunodeficienze congenite, cioè disturbi del sistema immunitario prima che si nasce, non che arrivano dopo, ma che ci sono. E questo francamente è stato un viaggio che poi ho capito che non era il mio viaggio per una serie di motivi. Uno, perché non c'ho la mente di per sé accademica, no, però perché pensare funziona, però in un contesto accademico dove ci sono delle strutture, delle regole, delle piramidi da rispettare, francamente è un posto che non mi andava tanto bene. E poi alla fine, se sei uno specialista di una cosa, hai tre persone in cui parlare al mondo e quindi non è neanche più così interessante, specialmente se l'interlocutore è un cinese che non si capisce quando parla insomma inglese, e quell'altro era nel Sud America, anche lì tutto difficile, per cui ho pensato anche no.
Si sentiva un po' solo nel confrontarsi.
Strambo, esatto, ero un po' solo, ma poi anche diciamo il viaggio è piuttosto ardito, perché buttarsi su un treno, perché la gravidanza è una specie di viaggio folle, dove vengono percorsi tipo 3,5 miliardi di anni, nello spazio di 280 giorni, no? Giusto per darci un'idea, perché lì si viene ripercorsa diciamo quella che è la filogenesi, cioè l'evoluzione delle specie di per sé. E se partiamo dalla prima cellula con dentro un nucleo, dunque l'eucariota, sono 3,5 miliardi di anni percorsi in 280 giorni, cioè una roba pazzesca, no? E saltare su quel treno lì, secondo me, non è evidente, cioè non ho la stoffa per fare questa cosa, perché quando salti su per capire che il sistema immunitario ha un tic che non va? Cioè, è come dire, essere in Giappone, una stazione di 2 passi di un shinkansen e saltarci su così. Capito? Ho pensato che non avessi la stoffa per sta roba, mi sono tornato alla slow motion, nel senso il giorno per giorno, cioè tutti i giorni è un giorno, e questa è una velocità che posso gestire un po' meglio. Anzi,
ha detto facciamo un passo per volta.
Esatto, un passo per volta, e la sviluppologia addirittura è quasi il rallentatore, cioè si viaggia veramente un giorno per volta con tutta la calma del mondo. E questo, diciamo così, per una mente come la mia che contempla e guarda e osserva e cerca di fare qualche sintesi, di per sé è un setting migliore, no? Perché se la prima regola della scienza della felicità è cercare di passare il tuo tempo in un ambiente calzante, Questo per me sarebbe un ambiente calzante e non lo Shinkansen.
Tra l'altro lei ha dei punti fermi, diceva, come accademico si sentirebbe un po' costretto, perché lei ha dei punti fermi, un aspetto molto interessante della sua visione, credo anche che la rende particolarmente originale, che ha dei punti fermi attorno ai quali ruota poi una flessibilità che si adatta a mille fattori, no? Il giorno per giorno, appunto, l'individuo, perché ogni bambino, lei lo ricorda, è un ecosistema, è un microcosmo ed è un piccolo adulto, quindi con tutte le sue peculiarità che vanno poi di volta in volta tutto, si riparte da zero praticamente.
Sì, che poi il discorso è sempre quello che semmai l'adulto che è il grande piccolo e non viceversa.
Ecco.
Perché la creatura è in divenire e sì, bisogna sempre ricordarsi che nello sviluppo infantile ci sono tante dimensioni che vanno considerate. E, cioè appunto i miei assiomi, che lei diceva un attimo fa, in realtà sono gli assiomi della biologia molto semplici, no? Ci sono delle regole della biologia banali, cioè semplici ma non banali, che se rispetti quelli viaggi bene. Per cui, per esempio, in pediatria, se tu hai di fronte una creatura che è nell'età dell'infanzia, la prima cosa che fai è guardi l'età. Vuol dire che te cominci ad andare lì, a quell'età lì. Per cui c'è una parte di visite che noi facciamo, delle visite, specialmente i bilanci saluti, che in realtà noi facciamo per terra. Sono giù. Se io guardo da su, giù, non funziona, no? Cioè che la prima cosa da fare è metterti alla loro altezza, letteralmente. Questa era la frase del mio mentore, Remo Largo. Cioè, la prima cosa che fai è metterti alla loro altezza. Stai lì, guardali in orizzontale e andrà tutto meglio, perché è più facile fare anche il tuo mindset in orizzontale. Cioè, non guardi dall'alto, sei già lì, anche tu.
Bello, una postura proprio.
Sì, sì, ragioni da 80 centimetri.
Quindi lei si mette per terra con i ragazzini.
Sì. Che proprio è chiaro che dopo...
O a volte li mette seduti in alto.
No, perché volano giù.
Ah, ecco.
Possono cadere a casa, ma non da me. Allora, appena si muovono, cioè in realtà a partire dal quarto mese, tendenzialmente la visita non è sul lettino, perché è pericoloso. Giù. Tendono ad andare giù. Come dicevano quelli là, they go to the ground, no? Vanno giù. E non fatelo, ma non a casa mia. Cioè, il concetto è questo. No? Ma sì, cadete anche pure, ma dal basso, no? Cioè, non dal metro, ma anche perché se si fa una visita normale, una consultazione normale con una creatura di 9 mesi sul lettino, nessuno degli adulti presenti ascolta quello che dice l'altro, perché sono tutti attenti per guardare se quello piccolo cade. I genitori, per esempio, non si preoccupi, ci penso io. Sì, ho capito, ma se ci si occupa non mi ascolta, non mi sente. Quindi tanto vale, no? Vedete, giù va molto meglio, perché dopo loro la creatura stessa si sente anche un pochettino più, come dire, a proprio agio, perché dopo tutto il lettino è alto.
E la prima cosa che dice a un bambino è ciao.
Certo, benvenuto.
E l'approccio, il tipo di approccio con il bambino, perché lei ha un approccio originale con i bambini. Per esempio non fa le vocine.
No, sì, esatto, perché poi mettersi alla stessa altezza non vuol dire parlargli come se fosse uno sciocchino. Cioè parli giusto, perché tu sei l'adulto, sei anche il modello. Quello che si fa, si usa un linguaggio semplice, ma non una vocina inadeguata, perché se lui mi guarda mi si aspetta un adulto, non uno che parla come lui letteralmente. Quindi qualcosa è quello. Più che altro la frase che viene detta, per cui spesso i genitori hanno come la sensazione che io non parli sto granché per finire con i bambini, perché parlo poco, ma quello che dico è molto lineare, molto chiaro. Sono piuttosto delle istruzioni e dico cose dritte così, senza non chiedo mai il permesso. Cioè lo dico, lo annuncio quello che sto per fare. Adesso guardiamo se sei vivo, che vuol dire se ascolto il cuore. Non è che glielo chiedo, perché se glielo chiedo lui potrebbe rispondermi di no, e se lo faccio lo stesso non ho rispettato la sua, come dire, la sua dignità addirittura, no? Cioè non l'ho rispettato. Se io voglio ascoltare il cuore del bambino e glielo chiedo, mi dice di no, poi lo faccio lo stesso, francamente l'ho asfaltato, e quindi non è carino da parte mia. Poi se gli dico, lo annuncio, guarda che adesso ti ascolto il cuore, e lui non è d'accordo, gli faccio, sì, ho capito, ma questo è il mio lavoro, però non ha, l'ho annunciato e non l'ho imbrogliato, non l'ho sedotto, perché non bisogna sedurre i bambini. Vieni qua che non capita nulla. Che frase è angosciante, no? Perché suggerisce l'idea che possa capitare qualcosa, giusto? Si chiamano paradossi della cortesia, no? Spesso spontaneamente al genitore capita. E vieni pure che non capita nulla, ma perché cosa deve capitare? La mamma è qui. È una frase angosciante, siete d'accordo? perché dà l'opzione che la mamma non c'è, ma questa non esiste come concetto. Quindi questo così intuitivo, no? Questa cortesia molto intuitiva, in realtà è un paradosso la cortesia, perché suggerisce un'opzione che non c'era. La mamma è qui, una frase terribile.
Sono riflessioni che fanno pensare, e credo anche per questo lei sia così seguito, perché è anche molto rassicurante nella sua autorevolezza nel tranquillizzare anche i genitori, ad esempio ricordando che nessuno può essere perfetto, ma non per questo bisogna farsi prendere dall'inquietudine o dalla frustrazione, che peraltro si riverserebbe inevitabilmente sul rapporto con il più piccolo. Quindi l'idea solitamente è che lei suggerisce, sono dei piccoli adulti, vanno presi come tali, vanno visti ognuno per le sue particolarità, ma senza lasciarsi prendere poi da un'eccessiva ansia.
Sì, perché l'ansia è una sensazione molto radicata nel genitore, no? La paura di sbagliare e ti arriva al momento del parto perché il neonato piange, non ride, no? Quindi hai già sbagliato qualcosa. E quindi questa cosa di sbagliare, di aver paura di sbagliare, segue il genitore durante tutta l'infanzia, e il giorno che ho capito che non erano sbagli ma soltanto malintesi, mi sono salvato io. Cioè è diventato un mantra per me da subito, perché tu genitore non sbagli, in realtà al mito non ci siamo capiti.
L'ha scoperto da genitore o da studioso?
No, da genitore, perché tendenzialmente, perché sei lì, no? Ti continui a porre le domande, ma adesso aspetta un attimo, no? Qui se avessi capito non mi toccava, no? Come la prima volta che ho messo in castigo mia figlia, ho pensato, cribbio, se l'avessi capito non mi toccava metterlo in castigo. Poi ho capito dopo che lei aveva bisogno il salvavita, cioè il no salvavita, quel segnale che tu dai come adulto, che se lei si ferma è salva, che dunque il no suona male ma è un'ottima notizia, no? È un salvavita. Quindi lo chiedono letteralmente.
Il limite.
Hanno bisogno il salvavita. È il limite nel senso orientante del termine. Cioè non è che ti blocco, ti do un ordine, un orientamento, così non ti ammazzi letteralmente, no? E quindi se io dico no e ti fermi, sei salva. E quindi questo, chiamarlo limite è riduttivo, no? È un orientamento.
È vero che è riduttivo, ma sono i famosi limiti di cui si dice che adesso c'è tanto bisogno, perché con la troppa libertà poi a volte i ragazzini si sentono un po' più smarriti, perché non si sa più dove andare, se tutto è consentito,
certo.
Tutto è giusto.
Torniamo sul termine limite, no? Se io ti do un limite vuol dire che io la prendo sul personale da qualche parte. Se io ti oriento non l'ho presa sul personale, no? E questo è molto importante per il genitore, dare il segnale che tu non la prendi sul personale, ti oriento soltanto. Non è che fai una cosa a me. È una frase molto dentro nel genitore, no? Perché se arriva il lattante con un po' di temperature, la frase è mi ha fatto la febbre. Ma chi? A lui, a lei? No.
Ma chi a chi?
Lui ha la febbre, no? Che me l'ha fatta, no? Mi ha vomitato. Che frasi sono? Cioè è ovvio, no? Quindi vuol dire che tu come genitore sei molto propenso a prenderla molto sul personale, perché ti tocca, Dio santo, sangue del tuo sangue, carne della tua carne, è sempre personale. Però tu ti salvi moltissimo se non la prendi sul personale.
Infatti un altro punto fermo è quando i bambini ci fanno impazzire, non prendiamola sul personale,
no.
non c'è nulla di personale.
Perché nelle varie tappe dello sviluppo infantile ci sono vari schianti, sono tutti previsti, l'emancipazione in vari stadi è necessaria perché alla fine ti porta l'adulto, diciamo, sano, no? E il genitore è lì per quello, fa la base sicura, la palestra dove il diretto interessato che sta crescendo fa esperienze diverse, in tappe diverse, con vari tipi di schianto. Tu sei lì come genitore, è il tuo ruolo. Lo sapevi, ma non pensavi che fosse così, piuttosto la frase è quella, no? Perché ti sorprendono, perché riescono comunque a centrare proprio il punto, perché noi genitori pensiamo che siamo noi a guardare i nostri figli, no? Ma loro ci guardano molto di più. Quindi sanno molto bene sui nostri anfratti e i nostri bersagli con spara qui, loro lo trovano, quindi sanno molto bene come fare, e direi anche che non è neanche sbagliato prendersela ogni tanto, esiste. Sono genitore, siamo tutti perfettibili, no? Però diciamo che ci sta che mi parta anche l'embolo.
Anche superare i limiti da parte nostra.
Ma siamo umani, no? Dobbiamo accettare, perché anche il figlio non vuole vedere un'automa, una macchina, vuole vedere qualcuno che è vivo. Quindi c'è stato anche il giorno che è andata storta.
In fondo anche questo dà credibilità e autorevolezza alla figura genitoriale.
Certo. Io dico sempre ai genitori, ragazzi, dite sempre, chiedete almeno, dite almeno una volta. Oh, scusa, ho sbagliato, ma ditelo soltanto una volta, non una volta al giorno.
I sensi di colpa sono un altro grande tema.
Appunto, sì, è quello, no?
Le mamme che non si sentono all'altezza o che non riescono a gestire il tutto e vanno in crisi, invece lei dice è normalissimo.
Certo. sono delle, perché la sfida del genitore da qualche parte è colossale, no? E poi dipende tu come sei fatto come persona, dove metti l'asticella, e sappiamo che la tendenza di mettere tanto in alto è notevole, specialmente attualmente, che il papà, ma anche la mamma, cioè le donne che diventano mamme, hanno una vita già fatta un po', cioè non è a 20 anni, è oltre i 30, quindi c'è tutto un vissuto anche di eventuale successo professionale di un certo tipo, per cui quel mettersi in discussione è spesso una sfida importante, perché anche l'asticella viene messa ancora più in alto di prima. Perché io le signore che diventano mamme, che strozzerei, sono quelle che dicono: adesso faccio solo la mamma. Non si può dire una frase così, cioè al limite di faccio esclusivamente la mamma, ma solo è di nuovo riduttivo, no?
Sì.
In quel senso, cioè faccio solo quello, ma come? È una cosa più importante che esiste in giro e te lo dici solo.
Pensavo fosse nell'accezione molto centrale nel dibattito contemporaneo, anche per quanto riguarda la psicoanalisi, del fatto che la madre non deve essere solo madre, ma deve continuare, che peraltro è un tema che lei certo sostiene, che la madre deve continuare ad essere una persona con una vita sociale, una moglie, una figlia, e un'amica, deve continuare ad avere una vita ricca che possa permettere anche di prendere distanza dalla grande impresa, no? Quotidiana, certo, del crescere.
Ma la gentilezza qual è qui? Se una donna non dimentica, diciamo, lo spazio donna, come lo chiamo io.
È vero, lo spazio donna.
Lo spazio donna, allora, dà anche il segnale alla creatura, da piccolo che sia o da, non so, qualsiasi età, che alla felicità di questa donna adulta ci pensa lei stessa. Toglie il peso della responsabilità della felicità del genitore, perché i nostri figli sono irrimediabilmente egocentrici e quindi sono responsabili di tutto. Quindi se io sono triste è colpa sua. Okay? Se io però do il segnale che guarda che la mia felicità ci penso di mio, quindi io ti dico frasi tipo non ho tempo, o addirittura non ho voglia perché sto facendo quella cosa lì, che è una frase che suona malissimo, no? Ma è un toccasana, è un salvavita anche per il figlio, meno male, non devo far tutto io, cioè il contrario di quello che si pensa.
Si alleggerisce il carico di responsabilità. Questo. Del
come l'arrivo dei fratelli, no? Ma è una canonata, no? Perché non sei più da solo, il peso si divide in due. Cioè, ma questa storia della gelosia è bellissima, però è una buffonata, perché...
Però esiste.
Sì, ma il concetto nostro, non di loro, perché loro hanno guadagnato fratello o una sorella per la vita, solo che non lo sanno ancora. Tendenzialmente si insospettiscono soltanto se cerchi di convincerli. Io mi ricordo molto bene la faccia di mia figlia, quella volta che guardando fuori dalla finestra e sul cortile, che lei mi stava chiedendo con lo suo sguardo ma cosa mi è capitato, no? Che è nato il fratellino, e gli faccio: guarda, il mondo è pieno di fratelli. Cioè, non ho cercato di sedurla cercando di convincerla che lei fosse fortunata, perché non puoi farlo in quel momento. Perché se tu cerchi di convincere una creatura di quell'età lì, si insospettiscono matematicamente. Ok, quindi è semplicemente è così. Noi siamo di una specie dove tendenzialmente siamo più di uno, e quindi è normale, il mondo è pieno di fratelli e sorelle.
Si fa rientrare quello che succede nella normalità. Ma questa visione l'ha acquisita più sul campo come padre o più sul campo come pediatra? Immagino parallelamente, ma...
Sì, un po' tutti e due. Cioè, i primi sospetti mi sono venuti come papà. Poi il rinforzo è arrivato frequentando...
Tanti bambini.
Genitori. Sì, no, perché altri genitori anche, perché ti rendi conto è veramente così. Cioè, è così, cioè non c'è niente di spettacolare neanche lì, ma è così sul serio. Quindi tu, genitore, fondamentalmente puoi rilassarti. Devi fare la cosa più difficile, cioè il modello. Sei un modello tu, sei uno che fa vedere un modo di come si fa. Il fatto di mostrare il modo di risolvere anche le situazioni. Cioè, se io sono il modello Legnate o il modello Dialettica, offriamo dei modelli diversi per la gestione di vari eventi, che adesso può essere in prima elementare, in terza media o anche la scuola media superiore. No? Quindi il nostro modello conta, perché diamo una via di come fare. Non è che lo diciamo, lo facciamo, no? Perché noi genitori siamo quelli del fare, non del dire. Quindi non posso dire vai a studiare, io guardo la televisione. Siamo quelli del fare noi. Quindi noi siamo i modelli che loro ci vedono, non ci ascoltano. No? Perché noi genitori moderni parliamo con i bambini, giusto, ma mica ci ascoltano.
Ovvero?
No, ci guardano. Cioè non possiamo mai dire qualcosa che loro non sappiano già, perché ci hanno già visti. Cioè lo diciamo lo stesso perché così... acquisiscono la competenza del linguaggio, ma non è che diciamo veramente cose che loro non sappiano già di noi. Non esiste.
Perché i bambini capiscono tutto.
Ci hanno visti, guardano.
Quindi loro ci osservano.
Assolutamente.
Ed è più il fare che li convince che il dire.
Esatto. Perché se io prendo una multa, no, e prima che arriva il poliziotto sto manifestando il mio disappunto prima di abbassare il finestrino in un certo modo, con una certa terminologia che potrebbe essere più o meno variopinta, e dopo parlo col poliziotto, è diverso che se la prendo sportivamente, mi girano un pochettino, ma poi gli parlo e basta. A lui. E non faccio il preambolo prima, perché il preambolo prima spesso è svalutante, no? Vuol dire che io faccio quello che svaluta. Tradotto, autorizzo loro a svalutare.
E qual è la tematica che si presenta, non sarà solo una, ma più frequentemente come problema nella genitorialità tra chi viene a rivolgersi a lei? Diciamo i nodi più comuni.
Ma i nodi più comuni è il capitolo comportamento. Comportamento. Se penso alla mia agenda, ho un sacco di incontri, di colloqui, dove la voce è comportamento. Poi dopo è semplicemente una lista di comportamenti che non sono quelli che il genitore si aspetta per una certa età. Okay? Quindi questo è il concetto. Quindi il comportamento del figlio o della figlia che non è così come il genitore se l'aspettava. Questo è un po' il concetto. È la cosa più frequente, perché anche la fantasia del genitore di come debba comportarsi un figlio o no a una certa età è veramente interessante, direi. Poi variopinto anche quello. E lì il mio giochino è sempre lo stesso. La prima cosa che faccio, guardo l'età della creatura e mi sintonizzo lì e cerco di immaginare cosa ci sarebbe di neurotipico a quell'età.
Cosa significa neurotipico?
Una volta si diceva normale. Neurotipico, nel senso che è tipico per l'età. Perché si sono le cose tipiche e le cose non tipiche, no? E quindi io parto sempre assumendo che siano delle creature tipiche nella loro variabilità che da qui a lì, no? Quindi nella finestra delle variabilità della cosiddetta norma, dunque dove ci sono i comportamenti tipici, io guardo se quello che sto sentendo dai genitori rientra nel tipico. Mm-hmm. E nel 99% dei casi è così, è tipico. Semplicemente che l'interpretazione dell'adulto ogni tanto è diversa. Uno perché tende a prendere la sua personale, ma anche perché non, questa macchina dello sviluppo, questa micidiale macchina dello sviluppo, ha delle tappe molto, come dire, sorprendenti. Perché se si guarda bene, nello sviluppo infantile, ogni creatura attraverso degli stadi comportamentali che da adulto sarebbe da psicopatico, no? Perché, non so, al solito l'esempio bello è che il bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo che mette tutto in ordine, dunque che categorizza, sarebbe un autistico, no? Perché se quel libro non va bene, non va bene. È una rigidità che più tardi la troveresti tipica per un autistico. Oppure il delirio dell'onnipotenza, delle fantasie, una finestra di tempo tra i 4 e i 7 anni, è uno stato mentale che per me sarebbe l'equivalente di una schizofrenia.
4-5 anni?
4-7, sì.
4-7.
Sono lì in mezzo perché hanno come due realtà nelle loro teste, sono completamente irrazionali, quindi un po' sono razionali, un po' non lo sono, e quando sono di qua sono in un modo, quando sono di là sono in quell'altro, un po' per l'età è normale. Quindi vuol dire che tu non hai un figlio schizofrenico, no, è semplicemente giusto per l'età. E se lo sai...
Ti tranquillizzi, è tutto sotto controllo.
Quasi te lo gusti. Mi sono gustato moltissimo una volta una conversazione che c'era anche il bambino presente, che aveva paura degli elfi, e gli ho chiesto, ma che tipo di elfo? Quale elfo? Gli ho chiesto. E l'ho un po' sorpreso perché non pensavo che ci fossero dei tipi di elfo. Allora abbiamo fatto una fanta conversazione di un quarto d'ora sui vari tipi di elfo, decidendo che quello dei pizzicotti era quello che non andava bene, ma gli altri anche sì. Quindi ho fatto una chiacchierata con questa creatura che, se qualcuno avesse ascoltato, mi portava dritto da qualche clinica psichiatrica, ma ero semplicemente sul suo treno e abbiamo fatto questa fanta conversazione. Poi siamo tornati su quell'altro. Quando il bambino è così bello ragionevole, no? C'è anche quello a quell'età. E lo fanno con una velocità importante, cioè sono resilienti, si dice, fanno ping pong di qua e di là. E questo è veramente sorprendente, perché tu adulto non ci stai dietro. Cioè, una volta ero in una situazione con mia figlia di questo tipo, e stavamo lì, in realtà stavamo bisticciando, e lei da un secondo all'altro mi ha chiesto cosa c'era a pranzo da mangiare. E gli faccio, ma c'eri anche tu un attimo fa, ma che bio? Cioè, io stavo ancora sanguinando e lei era sull'altro treno. Così.
Switch.
Sì, esatto, ho fatto lo switch. Fanno ping pong così. Quindi se tu lo sai, alla fine puoi anche divertirti, no?
Devi allenarti a stare ai loro ritmi.
Yep.
Come vivono i ragazzi il presente indubbiamente complicato, i conflitti, la crisi climatica. Come vivono le paure che magari filtrano anche attraverso di noi, chiaramente intercettano attraverso la nostra inquietudine, il nostro sentire? Magari noi seguiamo di più le notizie chiaramente rispetto a un bambino, ma loro sentono tutto in realtà.
Sì, assolutamente vero. È palpabile un po' l'ansia, l'insicurezza dei giovani, sicuramente nella seconda metà della scuola media, ma anche dopo. E anche questo deriva dal fatto che in realtà al telegiornale non c'è mai più una notizia buona e bella. È soltanto una carrellata di eventi angoscianti in realtà. Non c'è più il matrimonio sott'acqua, cose così. No, sono soltanto guerre e altre cose. Per cui per la serie è importante non crescere, così sei salvo, ma non puoi, quindi vanno avanti. E vanno a schiantarsi in un mondo che di per sé non ha niente di rassicurante. E questo va detto. Si parlava prima dell'adulto modello, no? Allora, io mi ricordo che di recente ho fatto i complimenti a un giornalista perché ho detto: guarda, sei proprio bravo, perché come riesci a mettere insieme le informazioni è notevole, perché quelli che forniscono le informazioni sono in realtà dei pagliacci, no? Perché se si guarda il telegiornale 3 giorni di fila si dicono sempre tutti una cosa e poi il contrario di tutto, no? Quindi i modelli che vanno al potere da qualche parte del mondo non sono dei buoni modelli, della verità, no? E se traghettano e veicolano dei modelli comportamentali che noi diremmo anche no. Tu genitori cerchi di non comportarti come certi elementi che sono in giro a fare la politica del mondo, e però sei in un contrasto netto perché quelli vincono, no? Quindi questo dà anche molta insicurezza, perché tu saresti un modello di un certo tipo, ma i modelli quegli altri fanno altro e vincono altre situazioni, diciamola così, e questo non è carino. Per cui c'è una regola interessante che viene spesso dalla, così mi sembra un po' dalla, sì, dalla psicologia buddista, che dice: se vuoi passare una giornata serena, non guardare il telegiornale.
Infatti molti buddisti non guardano mai le notizie, mai, non le vogliono sentire.
No, le guardi una volta all'anno, va bene uguale, perché tanto tra su e giù, dietro in avanti, alla fine siamo andati un passo avanti e basta. Cioè, se tutti i giorni cerchi di capire tutte le cose, non ti salvi.
Anche se è molto strano vivere nel mondo senza partecipazione.
Ma perché sanno benissimo che non vale la pena, perché tanto domani deve essere di nuovo il contrario. Cioè, è piuttosto una consapevolezza del fatto che i tempi hanno una modalità di funzionamento un po' diverso della nostra quotidianità, specialmente quella mediatica, perché la realtà mediatica non coincide con la realtà, no?
Le notizie possono essere interpretate, però le notizie a volte ci sono.
No, infatti, per quello che facevo complimenti al giornalista, che ha detto: caspita, che bel lavoro che fate, e riuscite a tirare fuori una notizia da lì. E spero che domani non dovete dire il contrario, no? Piuttosto il tema è quello. Questo chiaramente crea un ambiente molto poco rassicurante ai ragazzi che crescono. Perché che fai? Beh, è chiaro che sono nati dentro, ci stanno crescendo dentro, e alla fine si rendono conto che tutti ce la caviamo comunque, perché noi siamo una specie animale che attende a terrare in piedi, cioè qualsiasi cosa negli eventi alla fine cerchi di cavarti la terra in piedi, e lì si torna al genitore di prima, no? Perché il genitore lì è la palestra della sicurezza e dell'autostima, per cui tu ti catapulti in questo mondo che di per sé è pericoloso, ma lo fai con lo zainetto dell'autostima pieno, e quindi atterri anche in piedi quando c'è bisogno.
Questo da parte del genitore?
Sì, il genitore, idealmente anche l'esperienza, diciamo, degli anni, dei primi anni, dove quasi c'è dentro anche il periodo dell'obbligo scolastico, perché anche quello dovrebbe in realtà darti da un lato la palestra della socialità, ma dall'altra parte anche la consapevolezza dei tuoi mezzi. Cioè, a scuola tu devi stare meglio dei tuoi voti, no? Questa è la regola. Tu ti senti meglio dei tuoi voti. Pum, questo aiuta tantissimo, perché tu hai una percezione del tuo valore intrinseco più alta della tua prestazione. Quindi sì, dopo, se le prendi, tu non hai un dubbio sulla tua prestazione o il tuo valore. E quindi questo aiuta tantissimo. Quindi il percorso con i genitori in primis, e idealmente anche nell'obbligo scolastico, porterebbe degli adulti che hanno una consapevolezza del loro valore intrinseco, che non è dipendente da quello che hanno fatto, ma da quello che hanno vissuto. Cioè, se io dico a mio figlio: oh, ho visto che ce l'hai messa tutta, peccato che è uno schifo. Cioè, primo messo, c'è la frase: ho visto che ce l'hai messa tutta. Quindi io non ho messo in discussione te, tu sei ok. La prestazione perfettibile, no? Però tu sei ok. Quindi la creatura, cioè il figlio, la figlia di turno, è stata apprezzata.
Non si sente sminuito che, nonostante l'impegno, non abbia raggiunto il traguardo richiesto?
Sì, perché tu relativizzi la prestazione.
Sì.
Tu vendicare la pelle.
Questa volta è andata così.
Allora, facciamo così. Quando io faccio dei bilanci neuropsicologici, vuol dire che passo un'ora e mezzo a giocare con i bambini, con i ragazzi. Ogni volta, ogni subtest che faccio, come dire, devo sbagliare tot volte loro prima che io passi al prossimo. Ok? Quindi in un'ora e mezzo accumulano tipo 120-130 errori. E alla fine io quando finisco chiedo sempre com'è andata? Loro dicono bene. Bene perché? Perché io non ho un atteggiamento valutante. Cioè con me hanno la percezione da subito che va bene quello che fanno. Loro vanno bene. Poi ne parliamo di quello che hai fatto, però tu vai bene. E quindi la risposta a com'è andata è bene perché hanno risposto alla domanda come sei stato. Perché non possono sapere com'è andata, no? È ovvio.
Quindi questo è un punto fermo per la costruzione e il rafforzamento dell'autostima, certo, nei nostri figli.
Sì. Vendicare la pelle, terra in piedi. L'unica frase che ha detto mio figlio all'università, atterrato in piedi.
Atterrato in piedi?
Sì.
Questo però non è neanche semplicissimo da trasmettere se si è genitori inquieti o stressati.
Certo, sei di nuovo il modello, no? Tu hai la responsabilità del modello, questa è la parte impegnativa, neanche di quello che fai, ma del modello stesso che tu rappresenti, e quindi rappresenti un modo di fare. Poi è chiaro che mentre il figlio, avendo due genitori o più persone importanti nella famiglia, ci sono più modelli alla fine, no? Poi ognuno è figlio di qualcuno, c'è l'albero nei paraggi, quindi la tendenza è questa o quell'altra, però il genitore non deve fare la giusta, deve soltanto essere coerente e essere un buon modello.
E quando sbaglia ammetterlo.
Quella volta
lì, che una sola, è quando te la sei giocata, fine.
Sì, più o meno.
Fine dei giochi. E esiste ancora questa suddivisione fra alcuni ruoli dal punto di vista comportamentale gestiti dal padre, che possono essere il gioco d'azione, l'aspetto manuale, e l'aspetto invece più affettivo gestito dalla madre, l'educazione ai sentimenti.
Diciamo che lì la battaglia del genere è finita da un pezzo, no? Ci vogliono persone che garantiscono i bisogni irrinunciabili e tutto lì. Poi di quale genere sia il suo genitore in realtà non importa, perché protetto, accudito, approvato, con opportunità di sviluppo, no? Sono quelle tre, i bisogni irrinunciabili, lì non importa in realtà chi lo fa e quale...
Ce li ricorda i tre bisogni fondamentali?
Sì, deve essere protetto, accudito, approvato e avere opportunità di sviluppo. Poi ogni genitore ci mette il proprio colore, no, lo fa in quel modo lì, ma non è che penso che ci sia letteralmente l'esigenza di una figura maschile o femminile, qualsiasi cosa questo significhi. Sono persone, gli adulti, perché il figlio o la figlia ha bisogno di persone di riferimento primarie, quelle che in inglese le chiamano i caregiver, cioè quelli che sono importanti. Se poi io sono figlio e i miei genitori sono due donne, cosa che non è neanche così rara, o due uomini, anche questo non è mica così raro, non importa niente chi è il papà, no, sono persone che garantiscono i bisogni irrinunciabili, ed è quello il punto. La distinzione di genere non è un tema durante l'educazione.
Vorrei condividere due messaggi che sono arrivati e riguardavano il discorso dello switch di cui parlava, questa capacità dei ragazzini di cambiare immediatamente dimensione, discorso rispetto a quanto si stava dicendo. Buongiorno, figli grandi, ma veramente una riscoperta trovare varianti mai pensate. Domanda: quando fanno lo switch, non so come si scriva, ops, questo potevo non leggerlo, l'ha scritto giusto, è perfetto, non viene il dubbio che non hanno capito quello di cui si parlava e diventa l'abitudine per non ascoltare fino in fondo? Grazie. E poi l'altra domanda, sempre sullo switch. Questo switch talvolta si può definire disturbo dell'attenzione o iperattività. Io personalmente ne sono afflitto, ma credo non sia un male. Spesso ci si distoglie e si gira pagina, anche a salvaguardia di se stessi. E questo è un motivo per il quale vengono diagnosticati più problemi di concentrazione tra i giovani. Forse vogliono proprio switchare da problemi molto più grandi di loro.
Ok, direi che il fenomeno cui ho fatto riferimento prima di essere un po' schizofrenici di per sé non ha a che fare con l'attenzione. E però nessuno è afflitto dalla disattenzione, perché questo termine che adesso gira si chiama neurodivergenze, che è un termine terribile, perché sembra che il cervello sia strabico, no? Cioè, vabbè, comunque adesso è quello il termine che viene utilizzato, che noi chiameremmo, in sintonia con quello che ho detto prima, neuroatipie, cioè cose non tipiche del sviluppo neurologico. Okay? Mm-hmm. Quindi cose più o meno frequenti, e per cui tutto quello che ha a che fare con il funzionamento non tipico diventano delle atipie. Quindi il pianeta ADHD, visto che è stato fatto riferimento a quello, è un pianeta che descrive un funzionamento e non è una diagnosi innanzitutto. Uno che ha l'ADHD, uno è ADHD, uno
è un funzionamento.
Sì, il dislessico non è che ha la dislessia, è dislessico, funziona così. Sono delle varianti del funzionamento della norma, per quello che non sono diagnosi di per sé. No? È dal 2013, da quando c'è il DSM-5 attuale, che queste ATPE sono ufficialmente non diagnosi. Non sono diagnosi, è un funzionamento. È come sparare il colore dei capelli, cioè non ha un... Ok, è quella roba lì. È una cosa molto difficile da accogliere, no? Accettare il fatto della variabilità dei funzionamenti, soprattutto per quello che, che è riferito al funzionamento intellettivo. Per cui se io ho un funzionamento di un certo tipo e nel segmento riferito all'attenzione esecutiva ho delle fragilità, come dire, il nodo viene al pettine in certi momenti, specialmente a scuola, per esempio, dove la mia attenzione deve tenere per un pezzo e magari il mio cervello invece ha bisogno di pezzi più piccoli. Ma non vuol dire che non funziona, vuol dire soltanto che funziona in quel modo. Okay? Quindi vuol dire che tutto il pianeta delle neurodivergenze, mi spiace aver utilizzato questo termine perché non è bello, è proprio quello di riconoscere i funzionamenti, perché i bilanci neuropsicologici che noi facciamo nella nostra quotidianità, cioè noi pediatri dello sviluppo, nella nostra quotidianità sono ben quelli, no? Di descrivere un funzionamento, il famoso mazzo di carte che uno ha. E poi nessuno ha la pretesa di cambiare il mazzo di carte. L'arte è imparare a giocare meglio con le tue carte. Infatti nel bilancio neuropsicologico nessuno cerca le fragilità, cerchiamo i talenti, perché saranno quelli che i ragazzi utilizzeranno dopo. Tu giochi meglio le tue carte migliori, non le peggiori. Tanto quelle stanno lì, se te le tieni lì. Cioè, investire energia per cambiare certe cose, francamente energia persa, no? È sprecato. Ed è per quello che il trucco è giocare con le carte migliori. No? Quindi
sfruttare al meglio le carte che
esatto,
si hanno.
Esatto, e quello per fare riferimento a un tema piuttosto attuale sono i tutor dell'apprendimento, no? Sono persone formate apposta che riescono a leggere i profili del neurosviluppo e sanno vedere il mazzo di carte in buone sostanze e tecnicamente insegnano ai ragazzi a giocare meglio con le loro carte. Fanno il vestitino su misura, sono preziosissime per quello. No? Sono delle, hanno la competenza di sapere quale metodo è ideale per questa creatura.
Come fosse un coach.
Sì. Insegna a giocare a carte, che sarebbe se non è che si sostituiscono, cioè implementano il viaggio della scuola media, che sarebbe una palestra di 4 anni dove uno cerca di capire come imparare qualcosa.
E questi test, chiamiamoli, per individuare il funzionamento di ogni determinato individuo, sono questi di un'ora che menzionava poco fa? Due ore. Cioè,
sì, in realtà durano tutti abbastanza tanto, infatti non è che automaticamente le fai tutti in un colpo solo, perché alla fine non tu, cioè non il ragazzo, ma tu sei esaurito.
Immagino.
E loro andrebbero avanti, sono mai stanchi.
Sono domande...
No, sono giochi. Fanno lì, cioè c'è anche un po' la domanda, però è un pezzo relativamente piccolo, c'è molto fare. È per loro interessante perché sono curiosi e...
Problem solving.
Sì. Sì. Ma appunto varie sfaccettature. Adesso si parla dello sviluppo che si chiama dimensionale, ci sono dimensioni del nostro cervello che si occupano di certe sfide, certi challenge, no? Per cui l'attenzione esecutiva è una di quelle dimensioni dove ci sono dentro diverse abilità, e quando si somministra una testistica di questo tipo, alla fine anche lì guardi dove ci sono le parti più con maggior talento e le parti più fragili, e di nuovo giochi sul profilo. Perché spesso i ragazzi non hanno un problema, ma hanno un profilo che crea problemi.
Ovvero?
Sì, perché se io ho un certo modo di funzionare, io a scuola sono quello giusto, ma nel posto sbagliato. Perché nella mia vita me la caverò benissimo. No? Torniamo alla regola 1 della felicità. Se io ho una vaga idea del mio funzionamento e trovo il posto calzante per il mio profilo, io sono una persona felice, giusto?
Certo.
È quello il trucco, no? Quindi l'idea è quella di scoprire il proprio profilo e poi cercarti un posto dove il tuo profilo individuale risulta calzante.
Alcune grandi figure della storia, per esempio, adesso si dice, risalendo al loro profilo, che erano probabilmente, rientravano nello spettro dell'autismo, erano Asperger, e i grandi geni che hanno fatto la storia poi dell'umanità, per cui si tratta davvero di riuscire a sfruttare le proprie carte.
Sì, che poi tra l'altro lo spettro è talmente frequente che è una... considerata tendenzialmente una variante della norma.
Adesso è considerata una variante della norma?
È lo spettro, non perché fa paura, ma perché sono tante versioni, no?
Sì.
Per cui avere i tratti autistici in realtà non è difficile, no?
No, infatti a me ero andata a un pranzo, il tema era gli autistici e c'erano diverse persone che mi hanno detto che io avevo diversi tratti, però è vero, per esempio, credo in molti ci si riconoscano, non so, essere molto pignoli, il fastidio per troppo rumore di sottofondo, non essere multitasking, per esempio, io se mi concentro su una cosa non riesco a concentrarmi su un'altra, anche questa è una cosa molto tipica, no? Di concentrarsi su una cosa sola.
Sì, è la rigidità, si chiama, no? Il fatto di non essere flessibile, che sono rigido, che non mi sposto, sono rigido. Più che non essere multitasking è la rigidità.
Di non adattarsi a quello che poi sta avvenendo attorno a noi.
Di non concepire il fatto di virare di 5 gradi, no, sto andando di qua e vado di qua.
Lasciatemi andare di qua. Voilà.
Sì, ma sono tutti modi di funzionare. Per quello che mi piace molto le scienze, proprio delle neuroscienze attualmente, hanno proprio, sembrano avere preso un angolo diverso, no? Che diremmo accogliente. Ah, tu funzioni così. Non è che hai questo o quello, sei così. Funzioni così. E questo concetto di accoglienza dei vari profili, la configurazione dei profili, quello è utilissimo, perché tu non valuti, non svaluti nessuno, non metti nessun tipo di etichetta, perché semplicemente descrivi come funzioni, come descrivi il colore dei capelli.
Sì, è come non dire affetto da autismo perché esatto. È scorretto, è semplicemente un funzionamento. E del resto ognuno di noi funziona in
modo
diverso.
Poi mica glielo cambi,
non
no?
Esiste nessuno che funziona, esatto. E nessuno di noi funziona allo stesso modo di un altro, questo è indubbio. Siamo già alla fine. Una domanda flash sul sonno. I bambini, nella sua visione, devono andare a letto presto, possono andare quando vogliono, vanno a letto quando vanno i genitori, se hanno sonno, si addormentino oppure qualsiasi ora sia. Parliamo dell'età dello sviluppo, naturalmente.
Vabbè, chiedere a me una cosa così vuol dire che vadano a letto nel momento giusto, no?
Ecco.
Per loro. Perché poi il fabbisogno di sonno è molto individuale. Quindi anche lì ci sono tante fantasie su quanto sia il fabbisogno, ma anche su quando, perché ci sono i gufi, le allodole, cioè quelli che hanno letto tardi, quelli che hanno letto presto e che hanno l'orologio un po' spostato. Per cui è una questione, anche lì si tratta di essere bravi a descrivere i fenomeni del sonno, perché la variabilità è estremamente grande, ma anche lì vale il concetto che sarebbe la regola 2 della scienza della felicità, sii gentile con te stesso. Vuol dire che tu almeno 2 volte alla settimana, anche se hai le medie o le medie superiori, non dovrebbe essere la sveglia a svegliarti.
Che bello, ma questo è il sogno di tutti.
Lo so, però il problema è che la scuola arriva troppo presto, no? Quindi ti tocca farlo fine settimana, perché si sposta l'orario dei ragazzi durante l'adolescenza, la pubertà, un pochino più in là. Quando si va a caccia, dai, discoteca, caccia, è più di notte. E quindi vuol dire che si sposta naturalmente l'orologio, ma la società arriva lo stesso alle 8 della mattina, adesso anche prima, no? Quindi di per sé i ragazzi non sono pervenuti fino alle 9 a scuola, quindi è un capitolo un po' ampio, francamente.
È un tema ampio, dobbiamo fare una puntata sul sonno, è d'accordo?
Una? Sì.
Tornerà? L'aspettiamo. Andrea Svechsler, grazie. Ricordo che il suo centro di accoglienza è in Ticino, quindi è accessibile a tutti. Ci sono anche dei bei libri che lei ha scritto, dei manuali di sopravvivenza alla genitorialità, che aiutano a districarsi in quel percorso ostacoli, come lei lo chiama, che è appunto la crescita di un figlio.